Benvenuti a AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Paola Paraca e Francesca Zinni.
Sono rovinato. Questa è la frase di Andrea Zampi, prima di togliersi la vita e dopo aver ucciso una dirigente e una precaria negli uffici della Regione Umbria. Il 5 marzo la tragedia. Un altro imprenditore perde il lume della ragione e compie un atto orribile, togliendosi la vita e uccidendo due donne. La crisi continua ad attanagliare in molti e riuscire oggi ad andare avanti con la propria piccola impresa diventa sempre più difficile. Poco importa che tu sia un artigiano, un commerciante o un libero professionista, la realtà dei fatti è che sempre più piccole imprese chiudono e sempre meno ne vengono aperte. Nonostante esistano delle leggi europee siglate affinché la piccola e media imprenditoria cresca e venga tutelata, queste norme restano solo sulla carta e poco incidono sulla realtà del quotidiano.
Secondo i dati dell'Union Camere, nel 2012 sono più di 1000 al giorno le aziende che hanno chiuso, per un totale che tocca quasi le 365.000 rispetto a 383.883 neonate. Qual è la radice di questa crisi economica che invade l'economia delle nostre imprese? È forse l'apertura ai mercati esteri più concorrenziali, come quello cinese? È il frutto di una cattiva politica economica? O è forse un caso che un numero così grosso di imprese si trovino con la serranda sbarrata e migliaia di famiglie ridotte alla cassa integrazione senza la certezza di un futuro?
In molti imputano la colpa alle grandi cooperazioni tra piccole imprese e grandi imprese. La tesi di costoro è che la piccola media impresa crolla perché le grandi imprese, sempre più legate al mondo delle borse, affondano. Ma credo sia sbagliato scendere in conclusioni così semplicistiche e rilegare la realtà economica delle piccole e medie imprese ad una sola, in cui farebbero da valletti ai grandi marchi italiani. La realtà è ben più vasta ed eterogenea e comprende una grande fetta di lavoratori che producono spesso con il loro marchio. Una delle cause scatenate da questa enorme crisi e indissolubilmente legata alla crisi finanziaria è la mancanza di una politica di valorizzazione delle imprese e del Made in Italy. Tante belle vetrine, ma nessuna azione concreta per il piccolo imprenditore.
Il secchione, leggi e diritti.
Articolo 2083. Piccoli imprenditori. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Il 28 gennaio la giornata di mobilitazione nazionale indetta da Rete Impresa Italia, il soggetto di rappresentanza unitaria del mondo delle piccole e medie imprese e dell'impresa diffusa promosso dalle 5 maggiori organizzazioni dell'artigianato, del commercio, dei servizi e del turismo, per cui Casa Artigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Questa giornata è stata dedicata appunto dalla piccola e media impresa o dei loro rappresentanti al fine di promuovere agli occhi dello Stato una politica più coerente e più amichevole nei confronti di chi in questo momento vive una crisi in modo colossale sulle proprie spalle.
I dati 2009, inoltre, confermano come le PMI, ovvero le piccole e medie imprese, costituiscano la spina dorsale dell'economia della penisola, con il ben 95% di aziende con meno di 10 addetti, su 4,5 milioni di imprese dell'industria e dei servizi, dando occupazione al 47% dei lavoratori del settore, in totale circa 17,5 milioni. Il 23% degli addetti, inoltre, è impiegato nel settore manifatturiero, il 20% nel commercio all'ingrosso e al dettaglio e l'11% nelle costruzioni.
E continuiamo con le percentuali. Il 65,2% di questa impresa, ovvero circa 3 milioni, sono imprese senza dipendenti e 2/3 sono ditte individuali, capaci di dare impiego al 25% degli occupati. Il 18% sono società di persone, mentre il 17% società di capitali e l'1,1% società cooperative. Le imprese individuali e di persone sono risultate in calo, il -1 e il -1,9% rispettivamente, mentre quelle di capitali hanno registrato una moderata crescita, più 3.000 unità.
In generale, però, nel 2009 le imprese sono diminuite, il -1% rispetto al 2008, così come l'occupazione, che è al -2%. In particolare, nel manifatturiero si è assistito a una flessione pari a -4,5% sul numero delle imprese e al -5,4% sull'occupazione. In calo anche le imprese del settore costruzioni, con le percentuali che vanno dal -1,8% al -5% per l'occupazione, così come quelle del commercio, con il -2,6% e il -1,1%, e infine del trasporto e magazzinaggio, con il -3,5% e il -2,6%.
Mentre è andata meglio alle imprese dell'energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata, cresciute del +19,6%, quindi è un +1% per l'occupazione, e per le imprese infine di fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, che hanno fatto registrare un buon +3,6% sia le imprese che l'occupazione, per quelle che si occupano di attività finanziarie e assicurative, con un 9,6% per le imprese e uno +0,6% per l'occupazione per le imprese immobiliari, che hanno raggiunto il +4,1% sia per il numero che per l'occupazione.
A livello territoriale, su scala nazionale, vediamo chiudere soprattutto le imprese del sud e del nord-est, oltre il 60% della diminuzione nazionale, con cali pari rispettivamente al -1,9% e al -1,1%. Mentre il calo di addetti, i 2/3, si concentra soprattutto al nord ed in particolare il nord-est segna un -2,6% ed il nord-ovest un -2,1%.
È proprio il nord-est che è sempre stato un anello vincente della produttività italiana. In verità c'è da dire che l'Unione Europea si muove per tutelare le piccole e medie imprese, almeno sulla carta. Infatti, tra le varie riforme ne esiste una che vorremmo segnalare, che è la Small Business Act, che nasce con l'intento di rimuovere le barriere, specialmente burocratiche, che limitano di fatto il successo di queste piccole e medie imprese, invitando quindi gli Stati membri ad attuare tutte le politiche per assecondare il processo di crescita delle realtà imprenditoriali di più piccola dimensione, con l'impegno soprattutto di monitorarne la performance in Europa.
Infatti si registra che sono proprio le piccole imprese a creare il maggior numero di occupati. Nel periodo che va dal 2002 al 2010, l'85% dei nuovi posti di lavoro è stato creato proprio dalle piccole e medie imprese, e nello specifico, se si considerano solo le microimprese, quelle cioè con meno di 10 addetti, quest'ultime hanno creato mediamente ogni anno 631.000 nuovi posti di lavoro in Europa, ovvero il 58,1% della nuova occupazione complessiva. L'aspetto più interessante di tutto ciò è come la spinta occupazionale della piccola impresa si sia verificata in tutti i principali paesi europei, specie in quelle realtà con una storica presenza di grandi imprese. In Germania, ad esempio, dal 2002 al 2010 le microimprese hanno registrato una crescita occupazionale del 2,2%, mentre nelle grandi imprese l'incremento è stato praticamente pari a zero.
Caffè macchiato, incontri, testimonianze e interviste.
Salve a tutti cari amici, oggi per Caffè Macchiato abbiamo fatto una chiacchierata con Enrico, gestore proprietario del Joe Bar, il bar al centro nel cuore di Perugia, diciamo un cuore periferico però, non il centro storico, ovvero se insisto che è il quartiere che ha dato vita inizialmente alla Perugina subito dopo che si trasferì dalla zona centrale che era vicino alla stazione ferroviaria. Oggi il bar accoglie numerose persone del quartiere o anche lavoratori che si trovano in zona. È soprattutto un simbolo di un'Italia che lavora e di un'Italia che continua a lottare nella speranza domani di poter stare meglio e di poter fare meglio. Ascoltiamo quello che ci ha raccontato Chico, così chiamato da tutti gli amici del Joe Bar, ovvero Enrico.
Buonasera a tutti, sono nel cuore di San Sisto, in quella che è stato il simbolo del Centro Italia per quanto riguarda la produzione e l'attività economica internazionale di un'Italia che produceva, la Perugina che oramai non è più italiana. Siamo in un bar simbolo del quartiere di San Sisto, il Joe Bar, e con noi Enrico, il gestore. Ciao Enrico.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, la prima domanda è come nasce il Joe Bar e quando nasce?
Allora, la storia risale a qualche buon anno fa, quindi nel 1996 abbiamo aperto, anzi 86, grande casino. E quindi niente, siamo ancora una vita, attività aperta da mio padre, poi continuata da me e mio fratello.
Una piccola media impresa, diciamo, fra virgolette, a conduzione familiare. Quanti dipendenti hai?
Sì, adesso mio fratello è uscito, quindi siamo io e i due ragazzi che lavorano qua.
I ragazzi sono comunque part-time o hai full-time?
No, c'è una ragazza fissa ormai da qualche anno, la Gegia, e poi il ragazzo che qua ancora sta facendo, diciamo, un part time, che è fisso comunque.
Dal 1986, da quando è aperto ad oggi, che è il 2013, quali sono i cambiamenti più visibili a cui comunque hai fatto da, diciamo, ascoltatore, ma non solo, hai proprio osservato?
Beh, i cambiamenti, diciamo che fondamentalmente, anche un po' per fortuna, sono stati non tantissimi, perché siamo rimasti un bar, diciamo, classico da come eravamo una volta, abbiamo mantenuto, diciamo, il nostro servizio e la nostra clientela. Però certo, sicuramente un pochino è cambiato il discorso del bar, diciamo, in genere, però secondo me quello che, ecco, ci ha mantenuto ancora qua è tutto quanto, che, ecco, lavoriamo sempre come una volta, come, diciamo, un bar classico, puntiamo col contatto con la gente e niente, questo penso che ci ha permesso, diciamo, via, di andare avanti fino adesso.
Beh, certamente sei un punto di riferimento perché sei il bar nel cuore di San Sisto e dai comunque una clientela fissa. Una cosa che ti fa merito è il fatto che tu abbia mantenuto dei prezzi abbastanza bassi rispetto al resto della città. Questo come è stato possibile?
Beh, perché diciamo che, ecco, che anch'io non puntando, diciamo, su grandi innovazioni e su grandi, insomma, ecco, cose un pochino di scena, abbiamo cercato, ecco, di mantenere comunque sia un prezzo, ecco, popolare, diciamo, da quartiere, via.
Poi, quindi non hai fatto grandi spese. Invece per quel che riguarda la crisi, oggi ovviamente ti faccio la prima domanda sulla crisi, come la vivi tu come piccolo imprenditore? Quali sono stati comunque i cambiamenti che hai dovuto subire o comunque la realtà che stai affrontando in questo momento, perché molti, in ogni caso piccoli imprenditori, si trovano in difficoltà. Tu come la vivi questa crisi?
Beh, diciamo che per fortuna, ecco, diciamo che abbiamo, ecco, la nostra clientela fissa che, diciamo, ecco, che ci aiuta ad andare avanti, e periodi, ecco, non sono bellissimi penso per tutti, però diciamo che, ecco, che anche un bar ancora, diciamo, una piccola attività anche con la crisi, diciamo che riesce un po' a mantenere, perché le spese sono moderate, un caffettino magari uno al posto di spendere, ecco, diciamo, non una cifra, insomma, un pochino importante come poteva essere, magari, ecco, si accontenta di meno magari in caffè, insomma, piccole cose, però
però continua a circolare nel bar, perché in ogni caso il bar, anche se molti pensano che sia un luogo di perdizione, in realtà è un luogo di aggregazione, diciamo che in qualche modo fa la piazza quando fuori fa troppo freddo e a Perugia il clima è rigido. Però un'altra ultimissima domanda è questa: ovviamente tu hai visto la gente cambiare dall'86 a oggi, eri piccolo, ora sei cresciuto e tu vedi, il barista si sa, un po' un confessore, tu vedi la gente e la loro sofferenza. Cosa accade veramente con questa crisi? Perché molti dicono che non c'è.
Ma adesso dire che non c'è sarebbe una cavolata, secondo me, perché, ecco, è abbastanza chiara e diciamo che si sente un pochino sulla pelle di tutti.
Come vedi un cambiamento nella gente, nelle loro abitudini dovute alla crisi, il fatto che magari tu sei anche un tabacchi, quindi hai tantissimi clienti fissi, per cui vedi un cambiamento nelle loro abitudini causate dalla crisi, magari l'acquisto minore di sigarette, smettere di fumare, o bere di meno, o bere di più a volte per affogare la disperazione, o utilizzare e abusare le macchinette.
No, diciamo che ecco che qua alla fin fine, ecco, rimanendo sempre comunque sia un gran bel gruppo di ragazzi, diciamo che ecco comunque sia anche le serate trascorse quanto, ecco, si consuma, diciamo, qualche bevuta, ecco, giusta per tutti, insomma, anche per me comunque sia, diciamo che ecco che rimane un lavoro anche che ci.
Quindi in realtà non hai visto un grande cambiamento nelle abitudini delle persone, voglio dire, tu come specchio del reale, di quello che si vive quotidianamente, vedi la crisi che si riflette sulle persone oppure non riesci a vederlo?
Lo vedo, sì. Diciamo anche che parecchia clientela, che anche clienti anziani che abitano quanto ma nei pressi del bar, vedo che comunque sia fanno sofferenza anche a mantenere il vizio delle sigarette, perché comunque sia, ecco, vedo che gli ultimi giorni, ecco, non arrivano più a permettersi comunque sia, ecco, almeno quel piccolo vizio, quindi sicuramente fanno un pochino meno, ecco, magari comprano le sigarette da 10 anziché da 20 e provano comunque sia, ecco, a eliminare tante piccole spesette che comunque sia alla fine del mese fanno mucchi anche quelle, sicuro.
Allora, ultimissima domanda e poi finisco, prometto. Tu hai visto il cambiamento della Perugina all'interno del quartiere quando ha smesso di essere un'azienda italiana che è diventata della Nestlé. C'è stato un riflesso incondizionato anche sulla gente che lavorava nella Perugina, quindi come perdita di lavoro è stato visibile o no?
Ma questo, ecco, devo dire che purtroppo a me, ecco, diciamo che non ho mai lavorato tantissimo, diciamo, con la fabbrica, perché ecco non siamo vicinissime, comunque sia loro fanno i turni spesso la mattina presto, io apro un pochino più tardi, quindi ecco li conosco come, ecco, qualche cliente amico fra virgolette, insomma, che frequenta quel bar, e così parlando con loro sicuramente sono cambiate le cose un po' all'interno da quando è diventata Nestlé, diciamo che ecco sono irrigidite tante cose, e poi anche il personale sicuramente a meno, insomma, diciamo che gli anni passati comunque anche adesso ho sentito che stanno accusando anche loro la crisi, e ecco, stanno usando degli ammortizzatori, speriamo che siamo per poco.
Ok, Arisa, ti ringrazio per il suo tempo e buon lavoro.
Grazie a voi, un abbraccio. Can you catch this?
Or match this? Check this direct. Il mappamondo, l'angolo delle news. Now your neck flexes to hyperactive beats.
Right back to street tactics. Perugia. Un uomo, Andrea Zampi, il 6 marzo scorso entra negli uffici della regione a Perugia e uccide a colpi d'arma da fuoco due impiegate. Daniela Crispolti, 46 anni, precaria con contratto di collaborazione, e Margherita Peccati, 61 anni, prossima alla pensione. Entrambe lavoravano all'ufficio accreditamento del settore formazione. L'uomo, un piccolo imprenditore di 43 anni, si è poi suicidato con la stessa arma. Secondo quanto riferito anche dal sindaco, l'aggressore è figlio di titolari di una piccola impresa di formazione cui la regione da poco aveva revocato l'accreditamento per mancanza dei requisiti previsti dalla legge.
Alla sparatoria di Perugia vi era stato un precedente, che però fortunatamente si era concluso in maniera non tragica. Il 3 maggio dello scorso anno, a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, un uomo di 50 anni, un piccolo imprenditore della zona, aveva fatto irruzione armato di fucile nella sede dell'Agenzia delle Entrate e preso in ostaggio 15 dipendenti. Poco dopo ne aveva liberati 14, ma ne aveva tenuto uno sotto tiro per quasi 6 ore. Luigi Martinelli, 54 anni, imprenditore originario di Calcio, in provincia di Bergamo. L'uomo si arrese al vice brigadiere Roberto Lorini, della locale compagnia dei carabinieri, un militare regista arrivato da Livorno.
Muore Hugo Chavez. Il presidente venezuelano lascia un vuoto negli equilibri economici e politici mondiali. Da sempre impegnato nella riscossa dell'indipendenza economica nel suo paese e dell'intero Sud America, è un nemico odiato e temuto dagli Stati Uniti d'America.
David Rossi, il 51enne capo dell'area comunicazione del Monte Paschi di Siena e fedelissimo dell'ex presidente della banca Giuseppe Musseri, Si è suicidato mercoledì sera scorso gettandosi dalla finestra del suo ufficio a Rocca Salimbeni. Il 118 è intervenuto sul posto dopo aver ricevuto una chiamata alle 20.43, ma non c'è stato più nulla da fare. L'ufficio sottoposto sotto sequestro è stato trovato aperto, il computer acceso e la giacca sulla sedia. Tutte le carte che erano sul tavolo sono state sequestrate, anche il foglietto accartocciato ritrovato nel cestino e sul quale era scritto «Ho fatto una cavolata». Le famiglie italiane sono in difficoltà. La loro capacità di spesa non solo risulta inferiore del 5,9% rispetto ai paesi di Eurolandia, ma è fortemente più bassa di quella dei nuclei familiari tedeschi e francesi, che sono rispettivamente del 18,8% e dell'11,9%. A misurare la complessità del vivere quotidiano nella crisi è una rielaborazione fatta dall'Associazione dei consumatori ADUSBEF dei dati dell'Eurostat relativi al 2011. Il termometro utilizzato è il parametro AICE, cioè il consumo individuale effettivo pro capite. Secondo l'ADUSBEF, ovvero l'Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari, la crisi sistemica è più acuta in Italia per la mancanza di concorrenza nei settori strategici, quale gas, energia, trasporti, banche, assicurazioni, dominate da monopolisti e oligopolisti di settore che impongono la complicità di autorità poco indipendenti, prezzi e tariffe tra le più elevate d'Europa. Per superare la crisi, il governo deve adottare politiche economiche in grado di rompere cartelli e monopoli, bloccare per un anno gli aumenti e restituire alle famiglie la capacità di spesa che possa rilanciare i consumi. L'8,2% delle famiglie italiane presenta almeno uno tra i sintomi che indicano il sovraindebitamento. Lo rileva un occasional paper di due economisti della Banca d'Italia. L'analisi, basata sui dati 2010, prende in considerazione 5 sintomi, dal peso delle rate per i pagamenti agli arretrati al numero degli indebitamenti, anche se le famiglie che effettivamente non riescono più a rispettare gli impegni di debito sono solo lo 0,6%, come risulta dall'ultimo rapporto sulla stabilità finanziaria. Il 2013 rischia di essere un anno nero per le aziende italiane. 5 su 6 infatti temono di fallire entro dicembre. Emerge tutto ciò da un rapporto del centro studi Un'impresa, secondo cui sono diversi i motivi che mettono in ansia gli imprenditori. E tra questi i problemi con le banche per la concessione di credito, i ritardi dei pagamenti della PA, i mancati incassi da clienti privati e le difficoltà nel rispettare scadenze fiscali. E inoltre l'impossibilità di pianificare investimenti, la scarsa flessibilità nel gestire l'occupazione.
Dipinti d'autore, ovvero precari creativi.
Oggi, invece di una testimonianza diretta o di racconti di imprenditori coraggiosi, giovani o meno giovani, decidiamo di raccontarvi la storia di un piccolo commerciante del Sud Italia. Non abbiamo purtroppo avuto la possibilità, per mancanza di tempo, di intervistarlo, ma abbiamo attinto l'archivio del quotidiano Calabria Ora, che lo ha intervistato. La storia parla di un commerciante stanco e appesantito dalle tasse che prende coraggio, superando i limiti del legale e decide di farsi giustizia da solo, ma senza cagionare nessuno se non il figlio. Non so dirvi se è giusto o sbagliato, ma sicuro è che questo è un sintomo di un'Italia che continua a lavorare nonostante il mare alto.
Il commerciante di cui vi stiamo parlando è Roberto Corsi, di Montalto Ufugo. Butta lo Stato italiano fuori dal suo negozio, toglie i registratori di cassa e non batterà più nessuno scontrino. Non ho più nessuna intenzione di pagare le tasse a questo Stato in mano a politici, ladri e criminali. Da oggi, chi entrerà nel mio negozio avrà lo sconto del 21%. Quel 21% che lo Stato abusivamente mi chiede. Sono stanco di essere vessato e ricattato da persone che dovrebbero tutelarci e che non lo fanno. Sono stanco di non sapere per che cosa e per chi ho pagato le mie tasse in tutti gli anni della mia attività. Voglio che lo Stato mi dica come ha speso finora i miei soldi. Sono stanco di Equitalia e di tutte le vergognose leggi fiscali che sono dei veri crimini verso il popolo sovrano. Sono stanco di questo Stato che elargisce stipendi e pensioni d'oro a gente che non ha mai lavorato e che sono il frutto di leggi scritte e approvate da politici sicari al servizio dei poteri forti e criminali. Io devo, in primo luogo, proteggere e dar da mangiare ai miei figli e alla mia famiglia. Queste le parole di Roberto.
Thank you.
qua. Ricette anticrisi.
Lanciarsi in un'attività imprenditoriale, visti i presupposti, potrebbe essere considerata una cosa da totali incoscienti, ma invece noi crediamo che non sia così. Se vogliamo far ripartire l'economia, dobbiamo creare economia. Certamente si deve tenere in conto il difficile momento storico in cui viviamo e muovere i propri passi con una certa attenzione. Uno dei siti da tenere in considerazione è quello di Invitalia.it, ovvero il portale per chi volesse lanciarsi in un'idea imprenditoriale. Su questo sito, trovate tutte le direttive nel caso voleste aprire un'attività commerciale o imprenditoriale e chiedere delle sovvenzioni statali. Non dimentichiamo anche l'assistenza presso gli uffici della Confcommercio della propria città e per i più giovani il sito impresagiovani.it.
Sicuramente il primo passo per presentare un progetto credibile è la stesura di un business plan. Ci si può rivolgere ad un commercialista specializzato oppure, se vogliamo risparmiare un po' di contanti e rimboccarsi le maniche, e con tanta pazienza è possibile buttarlo giù usando le proprie capacità. Per farci un'idea di come un business plan dovrebbe essere, si possono trovare su internet diversi esempi. Alcune università forniscono addirittura il progetto scaricabile in PDF. Vi segnaliamo la pagina del Sole 24 Ore che fornisce una guida alla scrittura di un business plan in modo chiaro e schematico. Digitate su un qualsiasi motore di ricerca il Sole 24 Ore come fare un business plan.
Iniziare un'avventura imprenditoriale e commerciale non è semplice, certo, ci vuole coraggio e determinazione, ma soprattutto il calcolo del margine d'errore è una cosa fondamentale. Prima di aprire una qualsiasi attività, guardatevi intorno nel luogo in cui vorreste aprirla e cercate di capire se per il tipo di business che volete aprire, appunto, esiste già mercato in quel luogo. La concorrenza di solito è un ottimo contributo al successo, ma non sempre si traduce in questi termini. Per cui potrebbe anche voler dire che il mercato è saturo. È importante cercare di capire come potrebbe venire accolta da potenziali clienti la vostra idea e se appunto questa ha la potenzialità di funzionare. Certo non è facile, mi rendo conto, non esiste nessun investimento senza rischio, ma ci sono piccole accortezze che ne possono livellare il margine. Per cui concludo dicendo che uno studio attento sul prodotto e sui suoi destinatari è d'obbligo. E con questo finisce anche oggi Lavoro Cercasi. Vi ricordiamo di visitare la nostra pagina Facebook e cliccare mi piace e se volete condividere la vostra storia con noi inviate una mail a paola.faraca@gmail.com. Grazie ancora per essere stati con noi e non mollate. In chiusura, cari amici, piccoli imprenditori e piccoli artigiani, aggiungiamo un file estratto da una comunicazione del segretario della CGA, ovvero Associazione Artigiani Piccole e Medie Imprese. Ascoltiamo cosa ne pensa sul risultato delle nostre elezioni. Il segretario Giuseppe Bortolussi.
È gioco forza, è fatale parlare del risultato elettorale. È gioco forza anche parlare di quanto si è discusso, di che cosa si è detto durante la campagna elettorale. Ebbene, due cose sono certe. Una, che tutti erano contrari all'aumento delle tasse. Ma le tasse a volte non aspettano che si faccia il governo nuovo, perché l'impegno è stato preso prima. L'altra cosa molto importante era quella della piccola impresa. Tutti si sono impegnati a favorire la piccola impresa. Bene, le due cose vanno assieme, perché è previsto un aumento dell'indice del moltiplicatore della rendita catastale per gli immobili adibiti ad uso produttivo dal 60 al 65%, previsto l'aumento dell'IVA dal 21 al 22%, il che sfavorisce, danneggia i consumi e le piccole imprese vivono nel territorio, del territorio vivono dei consumi della gente, quindi vengono sfavorite se si introduce questo aumento. Bene, sono queste le cose. Allora, se tutti hanno promesso di abbassare le tasse, non di aumentarle, IMU compresa, IRAP compresa, perché non cogliere l'occasione di farlo? Dimostrare adesso una cosa, che si può fare, che le tasse effettivamente in Italia sono troppo alte, confrontandole anche con gli altri paesi, e non è vero che è solo perché c'è molta evasione, perché i dati dicono che lo Stato italiano li riceve tutti i suoi soldi, li riceve magari da quelli che pagano il 55% e pagano anche per chi non paga, ma lo Stato li riceve tutti. Parliamo anche di spesa, una volta per tutte, con molta serietà. salvaguardare quella piccola impresa che è quella che crea occupazione, che è quella che dà lavoro alla gente. Se non aiuti la piccola impresa, non c'è l'occupazione. Se non aumenti i consumi, le piccole imprese non lavorano e quindi non assumono. Qui sta il busillis. Invece che rigore, visto che c'è una buona situazione dal punto di vista finanziario, l'Italia è solida, fare in maniera che si agevolino i consumi e non li si diminuiscano aumentando l'IVA.
AAA Lavoro Cercasi, programma di informazione sul mondo del lavoro. A cura di Paola Paraca e Francesca Zinni.